Abbiamo in studio Luca Mombelli, di formazione informatico, un tecnico, ma anche appassionato di cultura. Buon pomeriggio, Luca.
Buon pomeriggio, Giuditta. Buon pomeriggio, Sara.
Buongiorno. Tutto a posto, tutto sotto controllo, Luca.
Sì.
Allora, Luca è un tecnico. Cosa significa essere un tecnico?
Essere una persona razionale e scientifica, ma che può avere anche spunti di passione per qualcosa di estroso come la cultura. Una crescita che la cultura può fare a livello personale. Basti pensare all'etica, comportamento verso le altre persone, rispettoso, la sociologia per capire fenomeni sociali che succedono nella società. Può essere esagerata. La cultura arriva a spiegare tantissimo nella vita, non dico tutto, ma sempre di più. La scienza darà sempre più risposte a tanti quesiti. E una volta c'erano i filosofi che si ponevano la domanda e la risposta veniva in qualche maniera elencata da qualcuno, ricercata da qualcuno. Adesso lo scienziato, sono cambiati i tempi, lo scienziato fa delle scoperte e filosofa lui dando delle spiegazioni riguardo al mondo e al funzionamento del mondo.
Luca Mombelli non è un tecnico.
Non è un tecnico, ha già detto tantissime cose, ci sono tantissimi temi fra quelli che hai citato e come a ogni ospite chiediamo, a te abbiamo domandato di portare una parola oggi. Qual è la tua parola?
Pianificatore.
Ma non va bene con quello che è appena stato detto.
No, perché...
Cioè, pianificare vuol dire avere il controllo.
Sì.
Quindi vuol dire non lasciare spazio al dubbio. In realtà va un po' controcorrente con quello che ci ha appena raccontato. No,
perché la vita è una crescita, la cultura porta a una crescita individuale e bisogna crescere nella vita, in tutti gli ambiti. E la pianificazione porta a un miglioramento, a livello lavorativo in parlo, a un miglioramento del prodotto, della qualità del lavoro, quindi sono due facce della stessa medaglia, sia la cultura che la pianificazione a livello professionale.
Forse in sottofondo qualcuno lo avrà sentito quando abbiamo chiesto a Luca di ripetere la parola pianificatore, c'è stata una risata, è la risata dell'altro ospite che è in studio con noi, lui è Björn Larsson, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Björn Larsson, forse alcuni di voi già avranno sentito il suo nome,
anche tante
persone.
Sì.
Lui è...
Siamo molto contenti di averla con noi oggi pomeriggio, anche lei ci porta una parola.
Esatto. Sì, però è un po' il cliché, però porto la parola libertà. Perché questa è l'etichetta che ho al fronte, che mi è stata incollato lì.
Ma è stata accolta volentieri questa etichetta?
Sì, però bisogna mettere tante sfumature, tanti, diciamo, come direi, precisioni, perché c'è una tendenza, quelle parole lì che sono bellissime parole, però sono cliché, sono quasi vuoto a volte. C'è stata scritto su un carcere in America che obbedienza alla legge e la libertà. Dunque vuol dire si usa in tutte le salse e bisogna essere più preciso.
Lei non è un pianificatore?
Diciamo esistenzialmente parlante sì, in un certo senso, perché io sono uno sempre un po' troppo che pensa al futuro. Mi ricordo la mia figlia che adesso ha 30 anni e lei ha preso di me. Per un giorno mi dice: papà, io penso troppo al futuro per godere il presente. La mia compagna invece, italiana, salentina, lei è al presente. Anche al punto a volte non è che sono frustrato, però avrei voluto avere un po' più di futuro, diciamo.
Sono due culture un po' all'opposto,
sì,
la cultura nordica da una parte, quella...
Però la mia figlia non è salentina.
No, dicevo la sua compagna.
Sì, no, lei...
Però, interessante come connubio.
Sì, interessante anche un arricchimento di...
Fonte di ispirazione, magari.
Beh, di imparare. Soprattutto della suocera mia, che è un caso.
Ecco, è sempre interessante riportare le vite di grandi scrittori alle delle dinamiche familiari. E Luca Mombelli e Björn Larsson, voi siete in studio con noi perché questa sera alle 20:30 all'Auditorium dell'USI di Lugano ci sarà una conferenza promossa dall'Associazione Culturale, Luca, lo faccio dire a te,
Atena Cultura. che quest'anno festeggia 10 anni di attività sul territorio.
E porta conferenze e porta grandi ospiti in Ticino per trattare di quali temi, Luca?
Allora, Atena Cultura, innanzitutto due parole, nasce nel 2015 verso marzo, quando io e un gruppo di amici ci siamo ritrovati e abbiamo detto: ci sono tante belle cose culturali in Ticino, c'è Casso Letteraria, c'è la USI che propone le conferenze, eccetera, ma manca qualcosa di filosofico, scientifico e umanistico. E quindi siamo introdotti in questo spiraglio che è anche ampio, organizzando cicli di conferenze con professori universitari o scrittori di indubbie capacità come Bjørn Larsson, appunto. E quest'anno appunto è il 10° anno di attività e speriamo che venga tanta gente stasera.
Allora, noi adesso lo ricordiamo, 20:30 all'Auditorium dell'USI di Lugano. Il titolo di questa conferenza è Essere o non essere umani. Non svegliamo di più, adesso ascoltiamo Ronan Keating e poi torniamo a parlarne.
Yeah. Oggi pomeriggio abbiamo due parole, pianificazione o pianificatore, Luca Mombelli. Ore? Pianificatore, quindi lei è un pianificatore.
Sì.
Di che cosa? Ha intanto creato un'associazione nel 2015, che è l'associazione Atena.
Sì.
È un'associazione molto particolare, la sede è in casa sua.
Giusto.
Quindi questo diciamo dà un'impronta già di per sé molto originale. Organizza manifestazioni, incontri importanti, quella di stasera con il cui presente Bjørn Larsson, scrittore svedese. Ma è un po' riduttivo dire scrittore svedese, perché lei ha... Noi abbiamo parlato di plurilinguismo prima, ci siamo chiesti, partendo da un convegno a Davos che si terrà a fine maggio sul plurilinguismo, ma se scomparissero tutte le lingue minoritarie?
Beh, non importa se è minoritario o no, è la lingua in sé che importa, perché c'è un po' di malintese intorno a questa roba lì, che ogni lingua è abbastanza ricca per esprimere qualsiasi cosa, e se non lo è possiamo, diciamo, aggiungere, possiamo essere innovativo. Dunque non è che sia minoritario o no, perché io non penso che la lingua veicola necessariamente, diciamo, una visione del mondo, perché ci sono sempre grandi scrittori, poeti che possono, diciamo, andare in altre direzioni nella stessa lingua. Quando, diciamo, io ho vissuto in Francia, ho insegnato francese tutta la mia vita, ho vissuto 15 anni in Danimarca, un anno in America, dunque 5 in Francia, adesso l'italiano. Io sono tutto questo, in tutte le lingue.
Però lei, siccome lei diceva, una lingua rappresenta, non è solo uno strumento di comunicazione, ma rappresenta anche un po' la visione del mondo.
No, non quando... necessariamente.
Ah, d'accordo,
no.
Però quando lei parla italiano, quando parla francese, quando parla svedese, quando parla danese, quando parla inglese, ha una visione diversa, ha delle percezioni diverse della realtà che lei descrive in quella lingua?
No, non penso. Ah. Invece bisogna censurarmi un po'. Perché no, questo non ha da fare con la lingua in sé, perché ci sono cose in Svezia che voi non conoscete per niente. D'accordo? Pippi Calzalunga e Björn Borg forse per la Loredana.
Pippi Langstrump.
Sì, dunque ci sono cose, però in generale voi non sapete chi è premier in Svezia, quali sono i partiti politici, boom boom boom. Dunque quando sono in Italia devo cambiare un po' il mio referente, però la lingua no. Posso esprimere, diciamo, ovviamente è più difficile in italiano perché non parlo così bene l'italiano.
Insomma.
Però voglio dire, in francese posso dire tutto, ho scritto 3-4 libri in francese, per esempio.
Mi permetto di notare una cosa, e poi Luca Mombelli, Sara Tognola e anche lei, professor Bjørn Larsson, mi dirà se siete d'accordo. Abbiamo due persone in studio, Luca Mombelli e Bjørn Larsson, molto diverse fra di loro. Noi abbiamo Luca che si definisce un pianificatore, questa è la sua parola, abbiamo un professore che ha portato libertà invece, e tutti gli spunti che noi vi stiamo dando sono accolti in maniera molto diversa. Dal professore con un atteggiamento molto... non contraddittorio, però è sempre pronto
critico.
Ad aggiungere, molto critico, è difficile da inscatolare.
Realista, dicevo.
Realista?
Realista. Ma per esempio c'è una piccola cosa che mi dà un po' fastidio in Italia o anche qui, è questo uso di professore, il titolo, che non lo facciamo.
Björk.
No, ma in francese c'è monsieur o madame, e basta così. E qui c'è questa ossessione del titolo.
Dottore, essere... professore.
Sono... Sì. Sono uno scrittore, ho scritto 20 libri adesso di letteratura, però quando arrivo qui sono professore. Dunque lì posso essere in italiano, posso criticare anche l'italiano.
Sì, c'è un po' la sindrome dell'esperto, forse.
Sì, è vero.
Non so. Mm. E più gli anglicismi, spread, Jobs Act, Fertility Day. Il peggio che ho sentito in Italia era un paio di anni fa, c'era una campagna per fare andare a votare gli italiani. Questa in Italia, non forse qui in Svizzera. E questa campagna che andava in pubblicità, in TV, eccetera. Che cosa hanno messo?
Una parola in inglese.
Sì, Election Day. Per un'elezione in Italia.
Ma fa più...
Sì, però voglio dire, no, il fatto che io sono critico di questo fenomeno, forse lo vedo meglio come straniero, non è la lingua che mi impedisce di fare questa cosa lì. È il mondo.
L'aveva detto che sarebbe arrivato critico, e allora io chiedo a Luca Mombelli, approfitto, la vostra associazione Ateran Cultura, che porta degli ospiti internazionali, con che criterio li seleziona?
Certo, questa è una domanda intelligente. Allora, noi vogliamo puntare sulla qualità per non fare fake news e figure da cioccolatai. Quindi si inizia a proporre, ognuno propone dei nominativi, si prendono dei libri nel comitato, lì si leggono questi libri qua. E come libro di Bjørn Larsson o altri professori che ho stato in passato ad Atena Cultura, ogni concetto è una riga. Deve essere così, proprio bello denso e corposo e profondo il libro deve essere. Dopodiché, con una cultura, io per esempio ho letto intorno ai 500 libri di saggistica e leggo al 99% libri di saggistica da quando ho 17 anni.
Si è definito un tecnico, eh?
Sì, sì, ricordiamolo.
Sì.
E uno ha un certo bagaglio culturale per vedere la veracità di quanto scritto nel libro. E il libro di Bjørn Larsson è un libro che fa riflettere moltissimo.
Quale? L'ultimo?
Penultimo, perché l'ultimo è Pendolari. L'ho dopo... preso, ma non ho ancora letto, sinceramente. Infatti l'ho letto anche al professor Larsson. Ma
non l'hai letto ancora?
Vergogna.
No, allora, non vengo stasera.
No, però ha letto Essere o non essere umani,
sì,
ripensare, sì, l'uomo tra scienze e altri saperi.
Sì. Che in due parole, non voglio svelare nulla, ma la scienza ci vede come delle macchine deterministiche, che non c'è libero arbitrio se non in minimissima parte. E Bjørn Larsson, in maniera intelligente, si pone delle domande su cosa ci rende umani e sulla veracità di queste tesi qua.
Allora, approfondiamo non tanto, perché non vogliamo bruciare la serata a Lusi questa sera, però approfondiamo fra 2 minuti e 50. Adesso abbiamo Teddy Swims e Guilty. Abbiamo un pianificatore e una libertà. Il pianificatore è Luca Mombelli, che nel 2015 ha fondato un'associazione molto particolare con sede a casa propria, l'associazione Atena, che organizza incontri come quello di stasera alle 20:30 a Lusi con persone un po' controcorrente, diciamo, perché un personaggio come, e non dico professore, Bjørn Larsson, che sceglie la parola libertà, è chiaro che va controcorrente. Il titolo di questa sera è Essere o non essere umani, che è il titolo del suo ultimo libro, che è per esteso Ripensare l'uomo tra scienze e altri saperi. Ecco, quindi c'è l'esplorazione sì della libertà, Jörg Larsson, ma anche dell'identità, perché nei suoi libri affronta spesso temi legati all'identità personale e alla ricerca della libertà.
Sì, è stata, diciamo, la cosa che mi ha spinto all'epoca di fare filosofia, perché aveva iniziato con
scienze, no? Prima
studiato... scienza al liceo, io dovevo essere geologo, però ho lasciato perdere quando ho visto tutta la matematica che c'era bisogno di fare. E ho anche iniziato a sognare, diciamo, di questa una vita di scrittore, non per scrivere, però vivere così a Parigi. Però ho iniziato a studiare filosofia, e l'epoca c'era una filosofia analitica anglosassone che era insegnata, e lì mi hanno detto il problema della libertà non c'è, è entro il determinismo e indeterminismo. E a partire da lì, più o meno, la mia vita è stata un tentativo di dimostrare, non soltanto dire, però dimostrare che abbiamo un margine di scelta reale, che non può essere, diciamo, le particelle nei quanti o la gravitazione o la genetica o l'evoluzione, eccetera, eccetera. E mi sembra che adesso, a 71 anni, ho finito il libro un anno fa, che mi sembra che sono arrivato a questa spiegazione che regge, diciamo.
Questo libro è un saggio, però, sì. È un saggio sulla natura dell'essere umano, però la sua carriera è stata prevalentemente narrativa.
Sì, però ho fatto anche saggi prima. Già ho scritto Bisogno di libertà, uno che si chiama La saggezza del mare, però si dimentica, a proposito di questo titolo di professore, che ho anche scritto tre libri.
Ma le piace o no essere definito chiamato professore?
Diciamo, in Italia è totalmente vuoto, perché tutti sono dottori o professori. In Svezia è riservato a loro che sono professori di università, che hanno la cattedra. Però non è questo il punto è che ho scritto tre libri di scienza in francese, due di linguistica e uno di letteratura, e dunque non è la prima volta che faccio un saggio.
Non è la prima volta che fa un saggio. Qualcuno che legge saggi è con noi in studio, Luca Mombelli.
Da quando aveva 17 anni?
Non è evidente a 17 anni iniziare a leggere saggistica. A 17 anni immagino lei fosse al liceo.
Ero al liceo.
Cosa l'ha spinta a leggere saggi?
Allora, innanzitutto ringrazio A Vita, e professor Franco Zambelloni lo sa questa cosa, che è un amico caro, che mi ha insegnato l'importanza della cultura. E da lì sono cambiate. Io ricordo la prima lezione di filosofia al liceo, ognuno faceva gli affari propri, chi studiava matematica, chi parlava con il compagno, così. E il professor Zambelloni, senza sgridare nessuno con autorevolezza, ha iniziato a parlare e tutti eravamo ammirati da questa retorica, da questo modo di fare, di cultura immensa che ha. E da lì ho capito, questa è la strada giusta.
Questa è la strada giusta, quella della lettura dei saggi?
Sì, e ho iniziato con Eric Fromm, un primo saggio.
Capito subito?
L'arte di amare, essere o avere, queste cose qua. Sì.
Capito?
Sì, sì, sì.
Ma perché è diventato un tecnico? Mi scusi, eh?
Allora, io volevo fare neuroscienze cognitive. Il problema è che sono 8 anni di studio, mi hanno fatto sulla casetta e non c'erano soldi, allora siamo ripiegati con la SUPSI, che costava molto meno che andare a Zurigo a studiare. E mi andava bene anche l'informatica, perché comunque l'informatica è matematica, la programmazione è matematica, a me piace la matematica, e quindi è stato un po' abbastanza un riciclo,
diciamo,
buono.
Non lo chiamerei un riciclo, non ci sarebbe l'associazione Atena se avesse preso un'altra strada, probabilmente.
Questo era un altro tempo.
L'associazione Atena rappresenta un po' quella strada che lei non ha percorso.
Sì, questo è vero. E
basta, niente. Hobby? No, perché mi ha chiesto prima, sì, di chiedere, è importante. Gli hobby sono anche una parte culturale importante,
sì,
della vita di una persona, vero professore?
Se uno ce l'ha. Non tutti hanno hobby.
Lui ce l'ha, pare.
Sì. Ma hobby ne ho diversi, e partono dalla Atena Cultura, che occupa il 20% del mio tempo totale, perché non è 4 conferenze, sono 4 mail, ma bisogna organizzare, bisogna leggere, c'è tutto un lavoro dietro le quinte che è davvero onerosissimo per fare qualcosa di qualità. Poi piace molto cucinare, e qui cucina sana e con zero sale, pochissimo zucchero.
Zero animali, zero...
No. Uno può essere vegetariano, io... Personalmente adesso mi urto con certe persone, ma l'aminoacido animale è diverso da quello dei legumi, quindi secondo me una dieta mediterranea classica è la scelta migliore, come mi hanno insegnato i miei nutrizionisti. E comunque cucinare mi piace molto, faccio di tutti i piatti. Poi mi piace molto andare a camminare in natura, appunto leggere e fotografia, e perché no socializzare, conoscere gente nuova, mi piace molto, perché ogni persona ci fa crescere.
Mi piace questo suo entusiasmo, questo amore che lei ci esprime con tanta spontaneità, con tanta, mi permetta, innocenza, no? Quella del bambino che esprime liberamente quello che gli piace. Lei è una persona fortunata, Luca Mombelli, mi viene da dire.
Sì, sto bene, sono fortunato, ho un bel lavoro, ho tanti amici.
Tante passioni.
Tante passioni, sì, sì, sì.
E poi adesso a fianco Björn Larsson, che stasera accompagnerà alla conferenza, prego.
Ecco, una cosa bellissima di Atena Cultura, che non è da svalutare, è che io vado a accogliere il conferenziere quando arriva o a Lugano, all'università, o alla Subsidi di Mendrisio, quando siamo a Mendrisio alle conferenze. E passo un'intera giornata col conferenziere e ho modo di dialogare con lui, porgli domande, crescere, perché un professore può capire quanto ti faccia crescere una persona. E quindi è bellissimo, è magico. In più ho il contatto che sì. È successo, per esempio, una volta col professor Tonelli Guido, che stavo leggendo dell'entanglement quantistico. Adesso non entro nel termine perché è complicata la materia, ma non capivo bene come funzionasse. Allora gli ho telefonato.
Scusi, cosa significa? Le ha chiesto.
L'entanglement sarebbe quando tu prendi due particelle, due atomi, li separi anche a distanza infinita. Quando un atomo acquisisce energia, anche l'altro acquisisce energia. Quando l'altro diventa positivo, l'altro diventa negativo. È come se ci fosse una forza che non si conosce ancora, un'energia che non si conosce, che fa parlare fra loro gli atomi anche a distanza infinita. E con questo principio è nato il computer quantistico, che è una rivoluzione dei nostri anni, insomma.
Abbiamo toccato di tutto, scienza, cultura, il privilegio di aver un accesso...
Di essere liberi.
Di poter domandare così tante cose a così tante persone diverse. Noi riprendiamo il discorso dopo un po' di musica. Tra le righe sono con noi in studio Luca Mombelli dell'associazione Atena Cultura, che propone conferenze ed eventi culturali sul territorio del Canton Ticino, e il professor, lo scrittore svedese, continua a sbagliare,
no, professore,
che ormai me lo sono messa in testa.
Maestro può anche andare.
Va bene,
no.
Non dirò niente, senza titoli. Björn Larsson parla da sé, svedese, dirò solo questo. Che ci stavano parlando di grandi temi fra la cultura, la scienza, l'essere umano. E Luca Mombelli, riprendiamo col discorso della filosofia. Lei ha citato il professore di filosofia che l'ha fatta tanto appassionare al mondo della cultura e della saggistica, il professor Zambelloni, e volevamo ancora fare una considerazione.
Certo. Sarebbe bello che ci sia qualche politico che ascolti adesso la trasmissione, di mettere in partire nella scuola lezioni di filosofia che aprono gli orizzonti culturali, creano tolleranza, creano armonia sociale, perché uno deve capire l'opinione dell'altro, quindi si creerebbero meno disastri di incomprensione anche a livello interpersonale. E seconda cosa, l'intelligenza emotiva e l'etica. L'etica, perché bisogna trovare un'etica della collettività, non dell'individualismo, che è nociva per una nazione e per il mondo in generale.
Mi permetto di rispondere a questo consiglio provocazione. Deve essere per forza una materia scolastica? Magari lo chiedo alla persona che ha anche avuto un ruolo all'interno del mondo della formazione.
È sempre un compromesso la scuola, perché non si può dire che questo è più importante che questo, però... Secondo me, adesso provocazione ci sarà, almeno in Italia, perché io penso che non tutti hanno bisogno, anche nel liceo classico, di fare greco, il latino neanche. Un paese come l'Italia, con la storia dell'Italia, bisognerebbe avere una, non so, 10.000 persone che sono specialisti veramente di latino, che può trasmettere, diciamo, i testi a noi altri. Però lì si potrebbe risparmiare un paio di ore per fare filosofia, per fare lingue straniere meglio, eccetera. È sempre una discussione, però nessuno può toccare Dante e il latino, questo sembra sacro.
Nemmeno Petrarca, mi permette.
Sì, però voglio dire,
certo.
A volte per provocare, quando sono andato nelle scuole, ho detto, ma vuoi leggere Dante a 12-13 anni è completamente fuori testa.
Anche I promessi sposi.
Sì, no, anche questo. E dunque lì ci sarebbe una discussione da avere. Io ho fatto filosofia a scuola, al liceo, c'era come una materia...
ma anche ai nostri tempi,
però non tutti passano dal liceo oggi al liceo.
Esatto.
No, però ci sarebbe bisogno anche di fare non filosofia come materia intera, però per esempio per spiegare alla gente anche nel liceo scientifico e altri che cos'è la scienza, che cos'è questo, che cos'è la matematica, non necessariamente fare la matematica, però che cos'è, eccetera eccetera. Lì ci sarebbe molte cose di introdurre.
Fare un passo indietro e cercare di far capire il significato.
Io direi un passo in avanti.
Passo in avanti, questa mi è piaciuta.
Non sono materie insegnate a scuola, però Luca Mombelli, ci sono anche serate come quella di stasera alle 20:30 a Lusi, che possono dare delle risposte possibili alle domande formulate poco fa da Björn Larsson.
Certo, scopo di Atene appunto di democratizzare la cultura sia umanistica che scientifica, e a modo che, soprattutto rivolto anche ai giovani, un giovane che non sa ancora cosa fare può seguire la nostra conferenza e dire: va che bella quella materia lì, quel concetto lì, perché non è dalla materia che si impara tramite l'orientatrice che un allievo farà quella professione lì, è lo stimolo esterno che provoca qualcosa per andare a studiare una certa facoltà. E Atena potrebbe essere un trampolino di lancio in quest'ambito qua per i più giovani.
Scrittore Björn Larsson, come vede appunto il ruolo dello scrittore oggi? Cioè, lei pensa che la letteratura possa avere un impatto significativo nel dibattito pubblico, come potrà essere quello di questa sera, e mi spingo oltre, nella formazione delle coscienze?
So che può averlo, però quale letteratura? Perché quando, anche lì, quando si discute della letteratura, si legge troppo poco. Io dico sempre: ma leggere che cosa? Perché non è che la letteratura in sé è un bene. Sapere leggere lo è, però anche cose che non sono letteratura. Bisogna avere una discussione su cosa fare leggere al giovane, per esempio. E soprattutto dare la scelta a loro, per iniziare almeno. E dopo possiamo andare avanti. Però io so di testimonianze che ho avuto da lettori miei, che la letteratura, almeno un paio dei miei libri, per un paio di lettori può cambiare anche la vita radicalmente. E questo non è una novità. Però bisogna vedere qual è la letteratura che può fare questa cosa lì per quale lettore. Dunque questo è anche cliché. In Italia si legge poco. Sì, però che cosa leggi? Forse leggono meglio le cose che leggono che in Svezia, dove adesso tutto è mainstream, tutto è giallo, per esempio.
Senta, prendiamo qualche sua pubblicazione, e penso al Cerchio Celtico, La vera storia del pirata Long John Silver, che sono un po' la prima fase, no? E qui penso al mare. Dico penso al mare perché quando l'ho incontrata fuori da questi studi, ho detto: Luca Mombelli aveva già la sua parola di pianificatore, e ci avrei giurato che avesse scelto il mare.
Sì, però è complicato. Per me è stato molto importante il mare, però molto meno come scrittore, perché non ho soltanto scritto libri di mare. E addirittura La vera storia del pirata Long John Silver per me non è un libro di mare, è un libro di un personaggio affascinante, complicato, che fa paura, peraltro. E dunque il mare per me è una cosa, il mare nella letteratura è un'altra. Ho scritto un piccolo libro, si chiama Raccontare il mare, dove infatti mostro con argomenti e prove in mano che la letteratura non è ispirata dal mare, come si dice spesso. A iniziare con Ulisse, che è il mito del navigatore errante. Cioè, lui era un pessimo navigatore, fa naufragio a ogni angolo, diciamo, e lui non sapeva navigare. È un soldato che ha la nostalgia di casa, e lui è diventato il mito dell'errante sul mare, orizzonti infinite, diciamo, e bisogna prendere cura un po' più della parola entro le righe, diciamo, vedere un po' cosa c'è veramente di detto.
Certo, mentre il suo ultimo libro, Filosofia minima del pendolare, sì, da chi potrebbe essere capito, non letto, capito?
No, diciamo che in Italia almeno, non so qui, però deve essere più o meno le stesse proporzioni. In Italia ci sono, secondo Instat, 30 milioni di pendolari. 30 milioni.
E lei è stato per 40 anni pendolare,
sì,
tra l'altro.
E dunque io mi auguro che tutti i 30 milioni comprano il mio libro.
Questo è stato un lancio di marketing.
La metà o due terzi fanno il pendolare in macchina, dove io non parlo di questo. Però anche 10 milioni sarebbe bello. Però è un piccolo libro, sì, cosa rappresenta veramente fare il pendolare? Le frustrazioni, cancellazioni. adesso tutti chiusi nella loro bolla di cellulare, non ci guardano più, eccetera, eccetera.
Uno sfogo?
Non so, sì, questo è piuttosto una maniera di... perché forse come scrittore sono lì a osservare, a ascoltare, a prendere appunti, e che gli altri non fanno. E cerco di dimostrare che anche in un viaggio di pendolare ci sono piccole cose interessanti da imparare, da osservare, di memorizzare.
C'è l'originalità della routine?
No, perché non c'è un routine. È questo che cerco di spiegare, che non è routine. Per certi sì, però ci sono piccole cose. Un giorno facevo la coda per imbarcare sul traghetto fra Danimarca e Svezia e c'erano due anziani davanti a me, anziano all'epoca, la mia età di adesso.
Ecco.
C'è uno che chiede all'altro, pensi che piove oggi? E l'altro, l'amico, che risponde, dipende dal tempo.
È stato subito
fatto
una risposta filosofica.
Sì, e ci sono tante piccole frammenti di conversazione che ho messo nel libro.
Abbiamo parlato di tantissimi, tantissimi temi oggi col professor Björn Larsson e con Luca Mombelli dell'Associazione Atena Cultura. Noi ricordiamo...
Sì.
Sara Tognola mi sta facendo dei
segni. No, mi è venuta un'idea.
Vai.
Allora, proporre 4 minuti di Umberto Tozzi, Nell'aria c'è. Sempre,
certo.
Il tempo, professore, sempre il tempo. E poi dare al nostro pubblico appunto 4 minuti per eventualmente fare delle domande a chi.
Giusto, le occasioni
volesse.
Non si buttano via.
Ma questa è una grande occasione. E Luca Mombelli, ci pensi se ha qualche puntualizzazione da fare, breve, fra 4 minuti. Umberto Tozzi. Partiamo dal fondo a questo momento, a questo punto, Luca Mombelli. Essere o non essere umani, essere o non essere umani, ripensare l'uomo tra scienze e altri saperi, è l'ultimo libro del qui presente Björn Larsson, che sarà presente questa sera a partire dalle 20:30 all'USI di Lugano. Il resto, prego. Lei che ha scelto la parola pianificatore, pianifichi con le parole.
Bella domanda. Io spero soltanto, non ripeto più quello che ho detto prima, spero soltanto che veniate massicciamente, perché è una conferenza che tocca davvero e farà riflettere moltissimo le persone. E Björn Larsson è un abilissimo scrittore, ma ha scritto un libro di assoluta profondità, andando anche controcorrente in questa tematica qua. E voilà.
C'è una domanda per il professore. Allora, infatti io farei una domanda al professore, dice questo ascoltatore, e chiedergli nel capitolo sul senso della vita, alla fine del suo libro, parla dell'importanza della condivisione. Questa è inerente anche al senso della vita stessa, se può spiegare meglio questo concetto. È un concetto molto prezioso.
Diciamo,
grazie ascoltatore.
Può, diciamo, per fare facile, che non è tanto facile, però l'idea, una delle idee, diciamo, che porta il libro è il fatto che il significato è intersoggettivo, non è privato, non può essere privato, non può essere oggettivo neanche. E dunque vale anche per la domanda sul senso della vita. Se uno si chiede qual è il senso della mia vita, va bene, può essere privato, però non è interessante, non interessa a nessuno. Però
quello di Björn Larsson sì, secondo me.
No, perché io lo condivido. Quando scrivo un libro condivido un certo senso della mia vita agli altri, nella speranza che posso condividerlo con altri.
Sì.
Dunque è soltanto questa idea che il senso e il significato non esiste se non è condiviso, non esiste proprio.
Ma per riprendere il titolo di questa sera, che è anche parte del titolo del suo ultimo libro, Essere o non essere umani, quali caratteristiche ritiene fondamentali per definire l'umanità?
Io direi, per fare ancora una volta, per fare molto veloce e semplice,
certo,
è il significato, il senso, perché questo è il gran salto, e io spiego nel libro come è successo, il grande salto nostro che abbiamo diversamente dagli animali, di tutti gli animali, e fa parte il linguaggio, dunque è il senso, il significato che gli altri non hanno.
Siamo senza parole. Siamo e senza lo saranno parole. Anche questa sera il pubblico, come ha detto Luca Mombelli, massiccio, che accorrerà massiccio a guardare, ad ascoltare
la conferenza.
Il professore. Ho dimenticato nome e cognome, è una vergogna.
Bjørn Larsson, ricordiamo magari le coordinate dell'evento questa sera. Alle 20.30 all'auditorium dell'USI, tutto corretto, non
tutto
bisogna
sì.
annunciarsi, Luca Mombelli mi fa di no con la testa, quindi vuoi fare
bisogna portare le bandiere svedesi comunque per entrare, no?
Non le confonderanno con quelle svizzere.
E anche un po' quelle francesi, visto che lei è un po' francese
d'adozione. È un po' italiana, Luca, facciamo
tutti. Danese, tutte le lingue che sa.
Tranne America.
D'accordo.
Sarà fatto.
New York
allora.
Sì, però.
20.30 Auditorium dell'USI, lo scrittore svedese Bjørn Larsson terrà una conferenza, ricordiamo brevemente il titolo Essere o non essere umani, organizzata dall'associazione Atena Cultura di cui Luca Mombelli è parte.
Il degno rappresentante. Creatore.
Si svolgono a casa sua gli incontri, così possiamo dirlo tutto. Curioso, tutto. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati con noi a Fra le righe, quindi è il momento dei saluti.
Grazie a voi.
Grazie mille e ci salutiamo. Davvero è stato un piacere.